In altre parole,
un pelo in anticipo, 30 secondi in anticipo, ma ci perdoneranno i nostri ascoltatori più precisi che si mettono in ascolto alle 8:18 in punto per il nostro momento di opinione. Io saluto la nostra ospite della settimana, ormai avete imparato a conoscerla, la giornalista Giovanna Chiccaferrara. Buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno.
Allora, oggi ci spostiamo in Germania. Il governo Scholz ha siglato un accordo per 2,5 milioni di dipendenti del settore pubblico con costi senza precedenti per lo Stato. 17 miliardi per comuni e città più 5 miliardi per le istituzioni federali. 24 mesi durata del pacchetto retrodatato che prevede esborsi, esentasse, aumenti permanenti, un aumento del salario, insomma, per i dipendenti pubblici, che in qualche modo mira a contrastare l'inflazione che si è impennata, come sappiamo, come conseguenza della guerra in Ucraina. Il che apre diversi fronti di riflessione, di discussione, non ultimo ci arriveremo anche quello legato alla controtendenza che vorrebbe, da un lato, gli studi più recenti dimostrare come lavorare meno significhi controfattualmente, controintuitivamente aumentare la produttività. Ci sono numerosi studi in questo senso. Dall'altra parte, ad esempio, il recente annuncio degli imprenditori svizzeri che, al contrario, servirebbe più forza lavoro, più tempo di lavoro e più lavoratori per la Svizzera, per un'economia che altrimenti rischia di andare indietro. Da dove partiamo, Giovanna Chiccaferrara? C'è talmente tanto oggi di cui
parlare. È molto interessante, perché in un certo senso è questo pacchetto veramente imponente. Addirittura c'è questa strana anomalia storica di un pacchetto che addirittura è maggiore probabilmente per certi parametri delle richieste dei sindacati in Germania, in un certo senso è lo specchio di un'Europa che reagisce diversamente alle crisi recessive che dal 2008, pandemia, crisi energetica, colpiscono il continente, e che tuttavia dovrebbero trovare una politica economica coordinata e ispirata quantomeno agli stessi valori. La Germania, se da un lato sigla questo grandissimo accordo per influire sulla spesa sociale, quindi per aumentare il potere d'acquisto e cercare di reagire all'inflazione dovuta soprattutto al calo energetico, dall'altro però sui patti di stabilità chiede una revisione cosiddetta regressiva, vale a dire un pochino meno, diciamo, permissiva di quella che si è avuta post-Covid per far fronte alle misure di emergenza in campo sanitario necessarie in maniera essenziale. La questione è che allo stesso tempo i dati della Germania sono incredibili. C'è una tantum al mese per il caro vita già a giugno di 1.250 euro netti per il settore pubblico e 3.000 euro per tutto il resto del 2023. Sono numeri importanti.
Sì.
Però al contempo i parametri, diciamo, invece che richiedono dal punto di vista della banca finanziaria, della BCE, che funziona spesso come agente fiscale in Europa, impone invece agli stati con più spesa, con più debito pubblico, invece una stretta ancora sulle garanzie sociali, riforme, spesa sugli interessi. Ecco, sulla spesa sugli interessi è un capitolo in cui probabilmente una capofila dell'Europa avrebbe potuto ragionare in termini appunto di un assetto più equo, più solidale dell'Europa, anche perché sulla spesa degli interessi si gioca sia l'aumento del debito pubblico esponenzialmente e sia le minori garanzie sociali messe a disposizione. Quindi in un certo senso abbiamo comunque lo specchio di una Europa che funziona e che risponde ancora a delle logiche nazionali, quindi non è un'Europa che si è fatta propriamente politica e che invece accentua soltanto il lato finanziario. Abbiamo
questo,
invece la risposta.
Questo l'abbiamo visto anche ampiamente durante i primi mesi della guerra guerra in Ucraina, quando il panico da carenza di risorse energetiche ha scatenato una corsa dove ciascuno faceva per sé e cercava di accaparrarsi per primo i contratti da altri fornitori per ovviare alle carenze che sarebbero a breve arrivate dalla Russia. Quali sono i rischi invece, secondo alcuni commentatori, di un'operazione così avanzata dal punto di vista del supporto, soprattutto ai lavoratori pubblici?
Per i falchi, diciamo, che vanno contro gli accordi con i sindacati, c'è il rischio di aumento, diciamo, di un aumento dell'inflazione anziché di una diminuzione, visto che il potere di acquisto aumenta, aumentano anche i prezzi. Diciamo, la spirale, le formule economiche rispondono sempre ad uno sguardo politico che interpreta le tendenze diversamente. C'è da dire che in Italia la penuria, come dire, dell'aumento della spesa d'acquisto si è trasformata in una diminuzione sensibile del risparmio delle famiglie e quindi di una assoluta impossibilità a prevedere un panorama, un orizzonte in cui l'aumento di potere d'acquisto potesse diventare anche aumento dell'inflazione, piuttosto il contrario. E l'Italia intanto, più che accordi sindacali, ragiona su cuneo fiscale, quindi sulla questione del taglio delle tasse, che è un'altra questione, diciamo, dibattutissima, soprattutto perché è molto legata al fenomeno, pare ormai fisiologico, di un'evasione diffusa che non si può fermare. C'è la Francia che invece interviene sulle pensioni con una grandissima mobilitazione sociale, rimasta però confinata in Francia, così come la ex europea Gran Bretagna adesso deve ragionare su, dal punto di vista economico, sulla mancanza di manodopera proprio per le leggi che l'hanno fatto uscire dall'Europa e che impediscono l'ingresso di manodopera nel paese. È veramente una struttura, molto eterogenea e che in un certo senso, secondo me, reclama quello che, diciamo, le cose più evidenti sono la necessità di un'Europa politica, cioè affratellata, in cui il principio di solidarietà funzioni un pochino come faro rispetto al principio economico, ma anche probabilmente, come il dibattito svizzero che tu richiamavi, una revisione di concetti quale qualità della vita, economia, crescita, che non sono non è possibile agganciare soltanto a degli elementi finanziari o di cifre di debiti, ma che è necessario in un certo senso agganciare la qualità della vita, perché la qualità della vita ha un effetto importante sui conti pubblici dei paesi, in termini di salute mentale, in termini di salute collettiva, di disagio sociale, che portano in produttività, ma sono anche il portato di una società che umanisticamente smarrisce le ragioni di un'economia forte.
È vero, è una riflessione, un ripensamento che peraltro arriva da lontano, nel senso che la decrescita felice, intesa come concetto che va contro l'idea che l'unico modo possibile per stare bene sia continuare a crescere, è un concetto che esiste ormai da qualche decennio, anche se fa veramente fatica a scalzare anche nelle nostre teste questo mantra continuo del crescere economicamente, la crescita, come se una crescita infinita in biologia, ad esempio, portasse a successi che non siano in realtà il disastro della specie stessa che continua a crescere. Lo vediamo ovunque nel mondo animale. Non esiste un animale che cresce all'infinito, cioè il cancro è l'unica cosa che cresce all'infinito, e vediamo poi con quali conseguenze.
È vero, ci sono degli studi di biologia in cui dicono: attenzione, la legge economica è la cooperazione, non la competizione. Ed è molto interessante, sono discorsi molto interessanti e sono discorsi per un mondo che probabilmente deve registrare l'esigenza di un aggiornamento.
Giovanna Chicca Ferrara, grazie anche per questa chiacchierata di oggi. Abbiamo cercato di parlare di un po' di tutto, dalla Germania, come ne sentivate, alla Brexit, alla questione delle pensioni in Francia, alla questione del debito pubblico in Italia, in Grecia, nei paesi altamente indebitati, per finire poi parlando anche della questione della necessità di lavorare di più O al contrario, di lavorare meno e lavorare meglio e avere una vita più ricca di altre cose che non siano solo il lavoro, che in questi ultimi giorni sta facendo discutere anche qui in Svizzera. Noi ci ritroviamo domani alle 8:18. Intanto, grazie e buon lavoro.
Grazie.
Rete 2.